Bed and breakfast. In arrivo il DDL che stravolge le locazioni brevi con finalità turistiche. Le nuove linee guida che il titolare di un bed and breakfast deve conoscere per affittare il proprio immobile. Ecco come cambiano le norme e crescono le sanzioni. Anche l'Italia è al lavoro per definire regole più stringenti sull'affitto di stanze e appartamenti per limitare l'abusivismo e ridare ossigeno alle strutture alberghiere delle grandi città. Sulla falsa riga di quanto già introdotto a New York, il Ministero del Turismo ha di recente diffuso la nuova bozza del decreto legislativo che porterà ad un ridisegno dei tempi di soggiorno all'interno dei bed and breakfast. Rispetto al testo originario presentato dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè a maggio, non c'è stato nessun passo indietro sull'obbligo di permanenza per almeno due notti in B&B nelle città metropolitane. Il limite degli appartamenti affittabili con la prima colazione inclusa passano da 4 a 2. L'obiettivo del governo è quello di evitare concorrenza sleale nei confronti delle strutture alberghiere cittadine. Le multe per chi trasgredirà alle nuove disposizioni sono salatissime, fino a 10.000 euro. I punti salienti del DDL sugli affitti brevi. Ecco cosa prevede il testo. La bozza del DDL sugli affitti brevi nei centri storici e nei capoluoghi delle città metropolitane diffusa nei giorni scorsi dal governo non lascia margini di manovra o di interpretazione. A pena di nullità, il contratto di locazione per finalità turistiche avente ad oggetto uno o più immobili ad uso abitativo situati nelle zone territoriali omogenee dei capoluoghi delle città metropolitane non potrà avere una durata inferiore a due notti consecutive. Per chi viola la disposizione e decide di affittare le camere per una sola notte, è prevista una multa da 1.000 fino a 5.000 euro. Cos'è il CIN? Dove chiederlo? Chi lo rilascia? E dove deve essere esposto per non incappare in salate sanzioni? La bozza del DDL sulle locazioni turistiche brevi introduce anche il codice identificativo nazionale, detto CIN, abbinato all'immobile ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche. I CIN devono anche contenere l'indicazione del numero di posti letto disponibili secondo quanto dichiarato. Il CIR, il codice identificativo regionale, continua a conservare la propria validità, almeno fino al termine di 90 giorni successivi alla pubblicazione della legge. L'istanza di richiesta del CIN deve essere presentata in via telematica. In seguito all'attribuzione del CIN, le unità immobiliari destinate alle locazioni per finalità turistiche e le strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere saranno inserite dal Ministero del Turismo nella banca dati nazionali. Chiunque propone o concede in locazione un'unità immobiliare ad uso abitativo per finalità turistiche, anche in qualità di intermediario, è tenuto ad esporre il CIN all'ingresso dell'unità immobiliare e all'ingresso dell'edificio, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato. Anche i soggetti che gestiscono portali telematici hanno quindi l'obbligo di indicare negli annunci pubblicati nei propri portali il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche. Se si concedesse in locazione un immobile ad uso abitativo per fini turistici senza il CIN, la sanzione pecuniaria può andare da 800 euro fino a 8.000 euro. I requisiti del locatore per finalità turistiche. Chiunque decida di mettere a disposizione una propria unità immobiliare ad uso abitativo per finalità turistiche deve essere in possesso di tre requisiti. Il primo è non essere stato destinatario di un provvedimento definitivo in materia antimafia. Il secondo è il non aver riportato condanne a pene restrittive superiori a 3 anni per delitti non colposi senza aver ottenuto la riabilitazione. Il terzo è non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, nonché non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza senza aver ottenuto la riabilitazione. i requisiti degli immobili da destinare a locazione per finalità turistica. Chiunque conceda in locazione unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche non può disporre di un numero di posti letto superiori a 25. Ogni unità immobiliare concesso in locazione deve essere dotata di dispositivi per la rilevazione del monossido di carbonio. È anche vietata la locazione di ambienti abitativi privi dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti stabiliti dalla norma vigente. Locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale. Chiunque eserciti l'attività in locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale, direttamente o tramite società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, ovvero di gestione di portali telematici, è soggetto, anche ai fini fiscali, alla disciplina generale dell'imprenditore, nonché all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività allo sportello unico per le attività produttive, il SUAP, del comune del territorio in cui viene svolta l'attività. Chi non effettuasse la segnalazione rischia una sanzione pecuniaria dai 2.000 ai 10.000 euro. In conclusione, ora si aspetta che la bozza diventi norma e che tutte le disposizioni contenute siano applicate. Il ministro del Turismo Daniela Santacchè, sulla riforma degli affitti brevi, sostiene che era necessaria. Sono molti anni che si aspettava un intervento specifico, ha detto. Abbiamo affrontato la situazione in tempi non sospetti, avviando già mesi fa tavoli di confronto con associazioni di categorie degli inquilini, ha aggiunto, con le regioni e i sindaci delle città metropolitane per arrivare ad una proposta il più possibile condivisa, sottolinea il membro di governo. Decisioni che motivano sempre più che anche la gestione dei bed and breakfast debba essere effettuata con strumenti adeguati, sia sotto l'aspetto normativo che economico e finanziario. Ecco perché l'adozione di un software gestionale come quello Dialog è sempre più consigliato a chi opera nel settore alberghiero e dei B&B o intende avvicinarsene in modo professionale e strutturato. Si ha in dubbio un vantaggio nell'organizzazione della struttura e nella gestione di tutti gli aspetti normativi e burocratici. Chiedici di mostrartelo e scoprirai di persona di quali benefici potrai godere.